Ciao a tutti e benvenuti nella 12ª puntata della prima stagione di Podcast Viola, il podcast ufficiale di Una Vita Sfumata Viola. Prima di iniziare ci tengo a scusarmi per l'assenza dell'ultimo periodo, però tra studio e lavoro non sono riuscito a registrare, però per farmi perdonare ho portato un ospite, diciamo così, d'eccezione sul podcast e ho l'onore e il piacere di presentarvi Alessandro Catto. Ciao Ale, benvenuto nel podcast, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao carissimi, ciao, sono onorato di essere stato chiamato dalla vostra bellissima pagina. Posso dire una cosa diseducativa però, visto che mi
hai commentato? Certo, quello che vuoi.
Non fate come Marco, non studiate e guardate le partite, che quello è il vero studio, bisogna studiare il calcio.
Quello sempre. Per chi non lo sapesse, Alessandro ha un canale su YouTube in cui parla principalmente di Fiorentina, ma parla anche di altre squadre, gli piace sentenziare su tutte le squadre della Serie A. Vi lascerò sia il suo Instagram che il suo canale su YouTube nella descrizione dell'episodio. Seguitelo su Instagram e iscrivetevi al suo canale se ancora non l'avete fatto. Tra l'altro, da pochissimo Ale hai raggiunto i 20.000 iscritti. Comincerei con una domanda un po' personale: com'è raggiungere questo obiettivo pur non facendo mainstream? Perché ho visto anche i tuoi video di ieri sui sad players della Serie A e l'hai detto proprio chiaramente: noi siamo contro il mainstream. Com'è raggiungere questo obiettivo?
Ma guarda, in realtà diciamo che ho sempre, cioè, ho cercato e cerco di dare un taglio abbastanza personale al calcio, a come lo vivo io e a cercare di farlo capire ai miei utenti. Ecco, diciamo che non mi piace molto andare a dire quello che magari dicono tutti, a legarmi ad opinioni che fa comodo dire perché tirano, perché sono quelle della maggioranza, ma cerco sempre di dire quello che penso io. Poi questo a volte coincide anche, per carità, con la maggioranza, con quello che tutti pensano, però ecco, lo scopo del mio canale è sempre stato quello di avere uno spazio per me e le mie idee, e quindi sono contento che adesso siamo arrivati a questo numero di iscritti, che non è magari eccezionale se comparato ad altri canali, però non è neanche poco ed era soprattutto quello che avevo come obiettivo, ecco, quindi sono contento.
Direi che è il momento di parlare adesso di Fiorentina. Abbiamo avuto un piccolo calo con la chiamata, è andata via la connessione. E non so te che sensazione hai, Ale, però a noi della pagina ci arriva un po' un apparente cambio di passo con la Fiorentina, con l'ultimo mercato, con dopo 2 anni di scelte sbagliate, tante scelte sbagliate, di mercati fatti di figurine, sembra ci sia un cambio di passo sia sul mercato che con l'allenatore. Come la vedi te, anche te questa sensazione?
Ma sicuramente, guarda, abbiamo fatto tutti un po' i voti del calciomercato della Fiorentina. Io ho voluto dargli un voto positivo perché mi è piaciuto il calciomercato della Fiorentina. Mi è piaciuto soprattutto, paradossalmente, nel suo essere contenuto. Nel senso che si è andati a prendere dei giocatori per rafforzare intelligentemente la rosa, senza farsi seguire quella che magari erano le onde dei desiderata, le onde degli acquisti figurina, i nomi tanto per fare, perché comunque la base che noi abbiamo non è negativa. Ci sono dei giocatori che, nonostante le 2 annate negative che abbiamo fatto, alcuni anche da più tempo, hanno la capacità di rendere bene con un nuovo allenatore, con un nuovo ambiente, con una nuova ripartenza, e giustamente sono stati confermati. E al contempo si è andati o ad investire su dei giovani, su delle risorse che c'erano già, oppure si è andati a prendere dei giocatori in modo intelligente e seguendo soprattutto, da quello che mi è parso a me, uno schema, un'idea di gioco, un'idea di calcio, un'idea di valorizzazione. È stato anche un mercato intelligente perché comunque hai fatto coincidere le uscite con le entrate, non sono stati spesi soldi esagerati per me, perché comunque sono tutte operazioni anche che vanno ad incidere tra un anno, che si può decidere se riscattare o meno. L'unico acquisto oneroso è stato quello di Nico Gonzalez, però è un acquisto che si ripaga, diciamo, con quello che è stato fatto con Chiesa l'anno scorso, e poi comunque da queste prime uscite il giocatore sembra meritare. E sul fatto di vedere un clima diverso, sul fatto di avere delle impressioni positive, sicuramente quest'anno anch'io le ho, nel senso, quantomeno per quello che abbiamo appena detto, si sente un'idea di calcio, si sente un fare calcio anche con un po' più magari di razionalità, con un po' più di conoscenza dell'ambiente, no? Quello sicuramente. Certo. Poi per il resto io sono uno che aspetta i verdetti del campo, no? Perché tante volte poi siamo partiti con l'idea che fosse l'anno buono, con l'idea che si facesse chissà che cosa. Io penso che questa squadra qui, diciamo, per questo inizio qui con l'italiano, per sto anno qui, se noi già ci avviciniamo ad un ottavo posto, a delle zone immediatamente seguenti a quelle europee, può già essere un buon anno di inizio e di costruzione. Per adesso diciamo che ho visto delle buone cose quest'estate. Mi è piaciuto molto il finale di mercato, non tanto solo per quello che si è fatto con l'acquisto del centrocampista e via dicendo, ma soprattutto perché al contrario di quelle che erano le voci, non si è andati a vendere Amrabat, sì, che io spero e credo venga valorizzato, e si è deciso di andare forte su Sotin, perché comunque se tu non pigli un esterno destro alto e decidi di confermare Calleone e Sotin, significa che credi nel ragazzo, come è stato fatto, e sono contento di questo.
Sotin, diciamo che è una delle nostre cose in comune, sia noi della pagina che te, ci hai sempre puntato parecchio. Poi dopo apriremo una piccola parentesi anche sul ragazzo, però prima ti chiederei,
ecco, diciamo, aggiungo una piccola cosa: si è avuta anche la forza di fare delle scelte impopolari, magari, certo, per quello che è, appunto, come si diceva prima, il mainstream, però giuste, perché penso anche alla quella live che aveva fatto Barone,
sì,
quando ancora c'era Gattuso, in cui gli avevano chiesto lumi rispetto a Biraghi, e lui ha avuto comunque giustamente la forza di andare a dire che è un giocatore su cui si punta. È un giocatore, per esempio, che si è scelto di fare capitano. Anche sull'esterno destro alto c'erano tutte queste voci di esterni alti che ci hanno perseguitato fino, sì, all'ultima ora, tra Berardi, Orsolini e via dicendo. E invece si è fatta per me la scelta migliore, cioè quella di andare a valorizzare quello che si ha in casa. Quindi anche scelte non immediatamente vendibili a livello comunicativo, come delle operazioni che fanno si riscaldare l'animo del tifoso, capito? Anche lì, per esempio, ho letto tanta retorica quando si inseguiva questo nome di Berardi, del tipo la ciliegina sulla torta di Cecchi Gorriana memoria. Ecco, non si fa calcio così, secondo me, non si fa calcio così, e giustamente si è evitato di andare dietro questo tipo, o per esempio i piani, queste cose qui, no.
Tra le scelte...
non si deve ballare.
No, tra le scelte impopolari c'è anche il mancato rinnovo di Ribéry, che sia da parte nostra che da parte tua ha riscosso grandi favori da questo punto di vista, perché sul progetto della Fiorentina aveva poco senso continuare a puntare su un giocatore, sì, che le due fasi ormai non le fa più da qualche anno, e aveva poco senso.
Sono d'accordissimo, anche questa è stata una scelta giusta, e anche, ci aggiungo, paradossalmente, magari non volendola, il discorso di Gattuso, in cui vi ricorderete magari appena era successo, sicuramente non è stata una figura eccelsa, questo sicuramente, però siamo caduti molto in piedi, secondo me. Anche all'epoca, se si sentivano un po' gli umori, sembrava fosse la fine della storia, sembrava dovesse, ecco, è finito tutto, invece alla fine si è gestita la vicenda meglio di come la si era iniziata, perché, come ho detto, al tempo io considero italiano un allenatore, soprattutto in fieri, migliore rispetto a Gattuso.
Io per primo, appena successe quello scandalo, mi scaraventai contro la società, però poi via via che uscivano notizie, via via che si faceva più chiaro il quadro, capì che le colpe stavano più che da parte della Fiorentina, più dal fronte Gattuso-Mendes. E come sempre, come ho detto te prima, poi è il tempo che dà ragione o torto alle varie idee. A questo punto, certo, ti domando, la società non ha dato obiettivi e te già ti sei schierato contro a questa scelta del non chiarire ciò che si vuol fare quest'anno. Ma se te tu fossi l'allenatore della Fiorentina, sei nello spogliatoio con i tuoi giocatori, cosa dici? Gli dici arriviamo alla salvezza e poi quello che viene viene, come fa un Atalanta ad esempio, oppure dici arriviamo al sesto posto, all'ottavo posto, quello che viene meno è uno scandalo?
No, allora io dico una cosa e chiarisco, cioè io con la squadra che abbiamo oggi, guardando la squadra, è anche comprensibile il fatto che non si diano obiettivi, perché oggettivamente se uno vede i valori sulla carta vede che davanti a noi ci sono sette squadre che sono più forti, a mio avviso, vuoi per esperienza, vuoi per tecnica, vuoi per tutta una serie di questioni. E quello che mi dispiace è che una piazza, una squadra come la Fiorentina, per me dovrebbe sempre avere come obiettivo minimo quello di andare in Europa ogni anno, proprio per una questione di status, per una questione di anche recente storia, per una questione di dimensione, capito? Poi, se uno guarda quella che è la squadra che abbiamo adesso, c'è stata anche un'inversione rispetto agli ultimi anni che abbiamo apprezzato. Io comunque ti dico, se si andasse in conferenza stampa e di conseguenza in spogliatoio, di conseguenza da altre parti a dire noi puntiamo al settimo posto, noi puntiamo, che ne so, alla Conference League, noi puntiamo alle... A me non spiacerebbe se questo fosse fatto, anche se poi a fine anno non dovessimo raggiungere quell'obiettivo. Perché è un comunque far capire che tu sei costruito per quello, che la tua storia ti impone quello, che la tua dimensione ti dice di lottare per quello. Come fu fatto paradossalmente 3 anni fa, in cui poi alla fine ci salvammo all'ultima giornata per tutte le note vicende, ma ad inizio si disse l'obiettivo per noi arrivare settimi. Non ci si arrivò. Amen. Io non l'ho vista come una brutta figura, non l'ho vista come una cosa che si doveva evitare di dire, anzi l'ho apprezzata, apprezzo l'identificare un'asticella, ecco, poi non la si raggiunge, amen. L'importante è comunque dare l'idea di quella che era la tua dimensione e mantenerla. Per quel che riguarda il discorso di cosa dire ai giocatori, a questo punto la cosa migliore da fare è, se non si vuole dire chiaramente che l'obiettivo è l'Europa, di divertirsi quantomeno, un po' come ha fatto Sarri alla Lazio. Penso che per fare questo ci siano gli ingredienti, cioè una squadra anche giovane in certi elementi, è una squadra che può stupire, una squadra che può far ricredere su di sé dopo 2 anni non felicissimi, e c'è un allenatore che ci dicono, ma per certi versi anche si vede, allena per costruire delle squadre che divertono, e quindi penso che gli ingredienti per dire abbiamo come obiettivo il divertirci e il divertire ci possono essere.
Un giocatore che sicuramente potrebbe farci divertire quest'anno è Sotil. L'anno scorso ha fatto una bella parentesi al Cagliari, se non sbaglio 4 reti e 4 assist in metà anno prima dell'infortunio. Quest'anno sappiamo la tua ammirazione, anche la tua ammirazione per Sotil, ma credi che sarà l'anno della consacrazione come pensiamo noi?
Ma guarda, io come si può dire, il fatto che io abbia che io voglia andare ad apprezzare dei giocatori, poi non significa che io non mi aspetti nulla da questi giocatori o che qualsiasi cosa facciano vada bene, no? Vale un po' per tutti questi. Io quest'anno mi aspetto molto da Sotil, mi aspetto che si giochi bene le sue carte che gli verranno concesse. Io penso che giustamente non ha davanti un giocatore come magari sarebbe stato il Berardi di turno che gli chiude lo spazio. Ha un giocatore come Calleon che ha una certa età, che anche lui con questo modulo magari può fare bene, ritrovare delle certezze, però il posto se lo gioca con un giocatore che è nella fase finale della sua carriera e che anche comprensibilmente può lasciargli il posto nell'undici della Fiorentina a medio termine e lungo, no? Quindi io da Sotil mi aspetto molto quest'anno. Mi piacerebbe vedere una stagione in stile Vlahovic, dove magari all'inizio c'è dello scetticismo, dove magari all'inizio ha dietro delle voci magari che non sono sempre a suo favore, però poi con il campo, con i gol, con gli assist e con le sue gare riesce a far cambiare idea e a convincere tutti, perché le potenzialità sono le stesse per me. Cioè, se uno piglia il ruolo di Sotil, ha le stesse potenzialità che Vlahovic ha nel suo ruolo. Io vi ricordo l'anno scorso che stavamo qui di questi tempi a discutere di un Vlahovic scarso, di un Vlahovic sopravvalutato, Vlahovic bidone, non sarà mai un giocatore, dopo la gara quella
Con
contro
l'Inter.
l'Inter, oggi si legge un articolo in cui si dice che Vlahovic è il miglior giocatore della Serie A e in cui si dice addirittura ci si chiede se non sia migliore di Haaland. Quindi anche lì a me a volte non piace molto i giudizi affrettati che si fanno in un senso e nell'altro, Cioè uno fa una buona partita e diventa un fenomeno, no? Uno fa una gara male e diventa uno scarpone, fa schifo. Ed è una cosa che a Firenze spesso succede, questa.
E infatti
Andrebbe evitata, cioè uno...
No, ti volevo portare proprio su questo parallelismo, Sottil Vlahovic, perché come appunto l'anno scorso, quest'anno sembra un po' Sottil sia al centro delle critiche. Te, da, diciamo da esterno, perché stai in Veneto, non stai a Firenze, come vedi questa cosa del tifo fiorentino quasi alla ricerca ossessiva ogni anno di un capo espiatorio su cui lanciare il proprio odio? Noi, cioè, almeno noi della pagina, non la sopportiamo più. L'anno scorso era Vlahovic con concorso di Biraghi, quest'anno tocca a Sottil.
Ma guarda, io devo dire che su Sottil non è che vedo dell'odio, della critica eccessiva. Certo, c'è una fetta di tifo che non lo apprezza, che vede magari, dicono, uno che pensa più ad aspetti esteriori che al calcio. Io tutto questo non lo riscontro. C'è anche una buona fetta di pubblico che invece condivide quello che magari diciamo noi e sono le speranze. C'è un modo un po' particolare di vedere il calcio. Anche a me capita a volte di vedere dei giocatori che estraniati dalla bolla del tifo fiorentino vengono molto e giustamente apprezzati fuori e magari a Firenze vengono visti un po' con antipatia, con sospetto e via dicendo. Al contrario, giocatori assolutamente mediocri o che non rispettano quelle che erano le aspettative, quella che è magari quello che è il compito che gli viene richiesto nell'arco di una stagione, che invece vengono esaltati a prescindere per non ben identificati motivi. Se vuoi ti faccio anche i nomi, non ho
Sì,
problemi.
ma già li
Cioè,
immagino,
sono...
Venuti, Igor.
sì, ma anche Eysseric l'anno scorso c'è
Vero.
stata una narrazione di questo giocatore veramente incommentabile, e lo dico da assoluto estimatore di Pantaleo Corvino, che
Certo.
anche lì tra l'altro parliamo nei 2 anni di feci, di vergogne, adesso voglio dire ti fai la bella lista di giocatori che ha portato a Firenze con relativo plusvalore ed è diventato un mago, cioè addirittura chi lo rivorrebbe, no?
Certo.
Però dico anche lì Eysseric ha fatto 3 anni da, come lo vogliamo dire, desaparecido,
A dir
ha
poco.
fatto 2 partite con Prandelli al di sopra della soglia della sufficienza e sembrava di parlare di Maradona, capito? O lo stesso discorso di Venuti in cui conta, cioè io ti dico una cosa fuori dai denti, vorrei vedere se Venuti non fosse di Firenze, se i giudizi fossero gli stessi, ma questo non è andare a delegittimare Venuti, che comunque come giocatore, come alternativa, come giocatore di fascia può anche giocarsi le sue carte, non è assolutamente un cattivo giocatore e via dicendo. Però, a volte però ci sono dei giudizi abbastanza sballati, ecco, secondo me.
Certo, sabato c'è Atalanta-Fiorentina, attualmente sembra che Nico Gonzalez non tornerà in tempo e quindi giocherà Sottil. Te che sensazioni hai? Cioè, ti aspetti una grande partita di Sottil oppure io sinceramente sono contento che giochi, sono contentissimo se dovesse giocare, però ho la paura che sia la stessa cosa fatta con Vlahovic l'anno scorso contro l'Inter, ovvero partita dura, partita difficile, rischia di far male e lì giù le critiche. E secondo me Sottil non ha la stessa forza di Vlahovic nel farsi scrollare addosso le critiche. Non so come la vedi te.
No, io sono curioso di vederlo, sono contento che giochi, io lo farei giocare sempre, cioè in ogni formazione andrei a metterlo tra gli 11
Sì,
al
quello siamo
posto di
d'accordo.
Taleón,
Certo.
quindi se dovesse giocare con l'Atalanta sarei contento di vederlo, sarei curioso perché penso che le qualità le abbia. Dovesse andare male la partita, nel senso anche tu dici... Magari succede la stessa cosa che è successa a Vlahovic. Beh, Vlahovic dopo ha fatto un'annata che tutti abbiamo
Ah,
incorniciato.
certo.
E io penso che comunque non sia una gara a valutare il valore di Sottil o il suo futuro e via dicendo. No, io sono solo contento di vederlo in campo e sono curioso di vedere che gara farà.
Speriamo che ci farà divertire. A questo punto ti chiedo, diciamo così, in esclusiva, visto che poi la dirai venerdì nel tuo prepartita. La formazione che vorresti contro l'Atalanta, che vorresti vedere, se vuoi dirla, se no aspettiamo venerdì.
No, no, beh, allora, lì bisogna far conto sulle assenze dei sudamericani praticamente,
Sì.
no? Perché difficilmente saranno della partita. Beh, si può fare una difesa con Biraghi, sicuramente, ritorna Drago in porta, poi Biraghi in difesa si può giocare con Milenkovic e Igor, penso sia la scelta migliore da questo punto di vista. A destra mi piacerebbe già vedere Odriozola, perché credo che abbia lavorato in queste settimane con il mister, penso che la condizione sia buona, quindi sarei per vedere lui titolare dall'inizio. Centrocampo giocherei, se è disponibile, con Amrabat, Castrovilli e magari Bonaventura, vista l'assenza di Torreira.
Ok, ah,
Oppure,
quindi.
anzi no, manca anche Pulgar, quindi Bonaventura lo si può mettere titolare, no?
Ok, quindi Bonaventura a fare il vertice basso, dici? O Amrabat?
No, io metterei Amrabat a fare il vertice basso e Castrovilli e
Ho capito.
Bonaventura ai fianchi, no?
Ok.
E poi metterei in attacco sicuramente Calleon, Sotil e Vlahovic.
Ho
Questa è la mia
capito.
formazione.
Vorrei chiudere la puntata con un po' di amarcordi, con un po' di ricordi. Ti vorrei
Ok.
chiedere il gol più bello e il gol più emozionante che hai visto fare alla Fiorentina. Se poi coincidono, va bene anche uno solo.
Beh, allora, ce ne sono tanti. Se devo stare su un marcord vero e proprio, devo citare il gol su punizione di Mutu contro il PSV Eindhoven in Coppa
Bello,
UEFA.
quello bello.
Quello ci resta nel cuore. Un altro gol più recente, ti dico il gol di Vlahovic contro l'Inter all'ultimo minuto contro in casa al Franchi. Cos'era, nel
Sì.
19-20?
Sì,
Quel gol
19-20.
fu, oltre che bellissimo, fu anche una cosa in cui, se vi ricordate, venne giù lo stadio, proprio una cosa
Sì.
pazzesca. E da lì, secondo me, si capì che Vlahovic avrebbe avuto veramente un futuro importante,
Più che
perché quei gol
altro,
lì non li fanno tutti.
esatto, aveva alle spalle Skriniar che l'ha tartassato per 30 metri e riuscire a tenere la testa
Certo.
a posto, riuscire a tenere quel difensore
E
lì
va un
dietro, non è
gran
banale.
futuro alle spalle, già da quella partita.
Esatto. Va bene Ale, io con questa, diciamo così, nota di Amarcord ti ringrazio ancora per essere stato ospite qua in puntata, è stato veramente un onore.
Grazie a voi ragazzi, piacere mio e a presto.
Io vi ricordo che troverete nella descrizione dell'episodio sia il link del canale di YouTube di Ale, sia il suo Instagram e anche il suo Twitter, seguitelo su tutte queste piattaforme. Noi ci sentiamo venerdì con l'analisi di prepartita di Atalanta-Fiorentina. Grazie per averci ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!